Questa puntata non mi è stata commissionata e non è sponsorizzata dal mio provider internet preferito, giusto per chiarire. Ma visto che, grazie a una promozione, mi hanno passato la connessione di casa da 1000 a 2500 allo stesso prezzo, visto che ho con loro una partnership, come vi dico sempre, che se voi fate un abbonamento con loro, a me arriva un bonus per i pignoli fatturato, e visto che avere una 2500 per un nerd come me è stata una buona occasione per rivedere la rete di casa e fare qualche test sfizioso, ecco a voi come è andato l'upgrade, come ho aggiornato la rete e come va. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Da buon nerd, a casa ho un po' di roba in rete, forse troppa. Non ho mai ben tollerato il router dell'operatore, anche se Aweb fornisce un ottimo Fritzbox. Per questo ho, da molti anni, un MikroTik che fa tutto quello che deve, router, firewall, VPN server e altre robe. Sono partito anni fa con un RB951 per poi accorgermi, quando mi hanno messo la prima fibra a 1000, che a più di 300 mega non andava. Qui la prima informazione importante. Noi parliamo spesso di velocità e prestazioni di rete, abbiamo dispositivi che hanno porte a 1 giga e poi non capiamo perché non si va forte come ci si aspetta. Gestire un flusso di dati ha bisogno di capacità di calcolo. La capacità di calcolo necessaria varia se il traffico deve essere gestito da uno switch o da un router e se all'interno del router ci si deve fare cose aggiuntive, ma in generale, a casa, lo switch prende e sposta pacchetti all'interno della LAN. Il router, come dice il nome, ruota pacchetti da una rete, la LAN, all'altra, la WAN, nel nostro caso internet. Ruotare il traffico ha bisogno di più capacità di calcolo. Se il router ha una CPU sgalfa non riuscirà a fare più di tanto. Nei dati di targa di ogni dispositivo è indicata la sua larghezza di banda massima gestibile, che potrebbe essere inferiore alla somma della larghezza di banda di tutte le porte di cui è composto. Un dispositivo di bassa qualità potrebbe avere 24 porte da 1 gigabit, ma non gestire 24 giga in totale, anzi 48, perché le porte giga sono bidirezionali. Se avete una connessione che porta 1, 2,5 o 5 giga al secondo, è necessario avere un router che riesca a gestire tutto questo traffico, cosa, vi assicuro, non proprio banale. A questo punto è necessario parlare delle porte di questo router. Se la connessione è a 1 giga è tutto facile. A casa arriva la fibra genericamente sul dispositivo ONT, ma potrebbe anche arrivare dritta nel router. L'ONT sta per Optical Network Terminal. Qui entra il cavo ottico ed esce la porta RJ45 in rame. La porta dell'ONT ONT è a 1 giga, tutti i router di base hanno la porta WAN a 1 gigabit e le porte LAN a 1 gigabit, gli switch hanno le porte a 1 gigabit e i dispositivi, se non sono vecchissimi, hanno tutti le porte normalmente a 1 gigabit. Se i cavi sono fatti bene, tutta la catena tra ogni dispositivo e il router sarà a 1 gigabit e il classico test con lo speed test sarà circa 1000 megabit per secondo, 1 gigabit. Ovviamente se i dispositivi che chiedono tanta banda in casa sono due, la rete bilancia e darà circa metà banda per uno. È anche bene chiarire che se avete tutto a 1 giga e per esempio avete collegato al router il vostro NAS e uno switch al quale ci sono tutti i vostri computer, se uno di questi fa traffico impegnativo con il NAS, un altro non potrà scaricare a 1 giga da internet, perché il cavo che collega lo switch al router dovrà gestire sia il traffico che da un computer va al NAS che quello che da un altro computer va verso internet e si intuppa. Adesso passiamo alla connessione a 2,5. Quando Aweb mi ha migrato il contatto, mi ha mandato OpenFiber che mi ha cambiato l'ONT con uno nuovo, che ha la porta RJ45 a 2,5 giga. Cambia proprio il tipo di porta, l'elettronica all'interno. Da quando ho confermato il cambio a quando mi ha chiamato OpenFiber sono passati ben 2 giorni. L'appuntamento è stato fissato per il giorno successivo, davvero una velocità pazzesca. L'attività di migrazione è durata 15 minuti e il vecchio router si è ricollegato subito appena riattaccato sull'UNT nuovo, senza alcun tipo di difficoltà. Ma era un MikroTik HAP AC quadro con 5 porte a 1 giga, visto che nelle reti la legge di base dice che si viaggia alla velocità del più lento, con una porta WAN a 1 giga e del router e una porta a 2,5 dell'UNT non potevo andare più forte di 1 giga, dovevo cambiare il router. E Web mi ha mandato il Fritz 3350 Fiber, che ha una porta WAN a 2,5 e due porte LAN a 1 giga più il Wi-Fi 6. Ma io sul MikroTik ho un mondo di configurazioni e soprattutto le VLAN delle Wi-Fi, ma davvero molto altro. Ho ordinato quindi un nuovo MikroTik, il 5009. Parliamo prima del Fritz. Con una porta WAN a 2,5 e due LAN a 1, risulta chiaro che nessun computer di casa potrà mai andare da solo a più di 1 giga, perché qualsiasi dispositivo colleghiamo a una delle porte LAN non andrà mai più forte di 1 giga. Il vantaggio della 2,5 è, ad esempio, se io ho due cavi di rete che vanno uno verso la TV dove ho una console e una verso il mio studio dove ho uno switch al quale ho due computer, se la console sta scaricando un gioco grande e occupa in pieno 1 giga, restano 1,5 giga per i computer e per i dispositivi collegati sulla Wi-Fi. Nessun dispositivo può andare a 2,5 giga da solo. E come si fa? Si deve gestire la rete in modo da avere almeno 2,5 giga su tutti i link dal computer all'UNT. Si fa solo col cavo di rete e solo con determinati dispositivi. Dopo parliamo dell'utilità, perché il nerd pensa all'utilità solo dopo aver fatto certe cose. Come prima cosa è necessario che il router abbia almeno due porte a 2,5 giga, una verso l'UNT e una che sarà collegata allo switch dove collegheremo tutti i computer. Ho preso il MikroTik 5009 perché è quello che è più alla portata come costo, con una porta a 2,5 e una porta SFP Plus a 10 giga, oltre ad altre 9 porte a 1 giga. La porta SFP Plus è vuota e ci si può mettere dentro un'ottica per la fibra o una porta Ethernet fino a 10 giga. Ho preso quindi una porta Ethernet a 10 giga e l'ho messa dentro questa porta SFP Plus. A questa porta ho collegato il cavo di rete categoria 5E che ho fatto passare durante i lavori di ristrutturazione di casa di qualche anno fa, e ci ho collegato uno switch non gestito con 8 porte a 2,5 giga. La porta a 10 giga ha negoziato tranquillamente a 2,5 giga. Altra notizia: se non è eccessivamente lungo, il cavo di rete categoria 5E UTP non schermato, che costa poco ed è facile da far passare nelle canaline, regge bene i 2,5 giga. Anche lo switch che ho preso ha una porta SFP Plus a 10 giga, ma al momento non mi serve avere 10 giga di dorsale dal mio studio al router. Se penso che dove lavoravo fino a 2 anni fa le dorsali che collegavano tutti gli switch core agli uffici periferici erano solo a 1 giga, mi viene quasi da ridere. A questo switch ho collegato il mio computer, che è un Mac Studio prima versione con processore M1 e scheda Ethernet a 10 giga. Di solito tutto quello che si collega con un plug RJ45 negozia sempre dalla sua velocità nativa a tutte quelle inferiori, tutto quello che è Ethernet ovviamente. Quello che è 10 giga negozia a 10, 5, 2,5, 1 e 100 mega. Con la mia catena di link ho ottenuto nel dettaglio 2,5 giga dal Mac allo switch, 2,5 giga dallo switch al router, 2,5 giga dal router all'ONT e i miei 2,5 giga di contratto di connettività. Ho fatto lo speed test, il mio essere nerd ha letto 2300 megabit per secondo ed è stato felice. Ok, adesso veniamo all'utilità di tutto questo. A cosa serve a casa avere 2500 megabit per secondo in download? Ai fini pratici a niente. Ho fatto il cambio per il gusto di farlo e perché il canone mensile non cambiava. Rispetto al contratto a 1 gigabit, la variazione è che l'upload passa da 300 mega a 500. Con TIM, io ho Open Fiber, sarebbe passato a 1 giga. Ho fatto un po' di prove di utilizzo reale, perché lo speed test non è un utilizzo reale, con il mio Mac, unica macchina con scheda di rete maggiore di 1 gigabit. E anche per grandi download da siti importanti come Steam, il giga non si supera praticamente mai. Il vero vantaggio è che se si hanno grandi download in contemporanea su due postazioni diverse collegate su una dorsale a 2,5, vanno tutte abbastanza forte. Immagino qualcuno che sta scaricando un nuovo gioco su una console, mentre un altro sta scaricando un'immagine di un sistema operativo e hanno entrambi molta fretta. In un piccolo studio, se si trattano dati multimediali o comunque file molto grandi, si dovrebbero fare tutte le dorsali a 2,5 e a questo punto la connessione sarebbe sicuramente molto ben sfruttata. E non dimenticate che in un posto qualunque, a casa come in ufficio, si generano tanti tanti dati che sarebbe furbo o necessario salvare in più posti, uno dei quali in cloud. Avere un buon upload è un primo passo per poterlo fare. Dove lavoravo prima avevamo 100 megabit per secondo, in una settimana non riuscivo a salvare il backup della settimana stessa, quindi era praticamente impossibile. Adesso permettetemi una digressione. Io sono fortunato, ho potuto cercare casa e fare filtro andando in cantina e vedere se c'era la connessione in fibra. Con la 1000 ho potuto fare molte cose senza dover patire lunghe attese, come scaricare giochi da più di 100 giga, aggiornare il computer in un tempo ragionevole, permettermi di avere una replica del mio NAS da un'altra parte, e mia moglie può caricare su YouTube video in 4K da 5 giga per volta. Poi però sento gente tra amici e ascoltatori del podcast nel gruppo Telegram che hanno connettività in rame a velocità imbarazzanti, chi arriva a stento a 10 mega, chi anche meno, chi si deve accontentare di una sim dati, chi litiga perché ha il rame marcio e la connessione cade di continuo, e altri problemi allucinanti che nessuno vorrebbe mai sentire nel 2024. In città si arriva a 5 giga, poco fuori 10 mega, con prezzi comparabili tra l'altro. E poi nelle pubblicità dei podcast sento il MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che decanta il pregio della banda larga. Per il governo la banda larga parte da 30 mega in download, non è citato l'upload. Per uno streaming 4K su Disney Plus vengono chiesti 25 mega. Tenendo conto che tutti i televisori venduti negli ultimi 5 anni almeno sono 4K, direi che chi guarda un film lo guarda in 4K. Chi ha una console di ultima generazione quando compra un gioco lo deve scaricare, e si parla anche di 100 giga. Baldur's Gate 3, uno degli ultimi che ho scaricato, ad esempio, sono 140. Per scaricare Baldur's Gate 3 a 30 mega ci vanno quasi 11 ore, a patto che siano sempre 30 e sempre disponibili. No, cari signori del MIMIT, la banda larga è a 1 giga. La banda larga arriva su un cavo ottico, non di rame, che non va a pallino quando piove o quando nevica. Cerchiamo di diventare un paese al passo con i tempi, per favore.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, perché anche voi fate parte di questo progetto ormai da molti anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Giovanni e Giorgio. Le donazioni spot sono di Luca e Luca. Il value for value questa settimana è di Jackal e di Nicola Gabriele. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il value for value, potete anche usare i link sponsorizzati, che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o Aweb, come vi ho detto prima. E quest'ultimo, come sempre, vi ricordo che lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno detto grazie. E non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Il tip di oggi è un battery pack che ho comprato per sfizio con un'offerta, perché costa un centinaio di euro, l'ho pagato molto meno, ma è davvero eccezionale, è grande in tutti i sensi e pesa 6,5 etti, ha 24 amperora di capacità, carica per intero il mio MacBook Pro M1 14 pollici del lavoro, come termine di paragone, ed è comodamente portabile solo in uno zaino, in un marsupio no, è troppo pesante. Ha alcune caratteristiche che lo rendono fenomenale: non ha 4 LED che indicano se è semplicemente carico, ma ha un display. Nel display è indicata la potenza erogata o ricevuta per singola porta, così si scopre se quell'alimentatore che vi hanno venduto per 100 watt è davvero 100 watt, o quanto assorbe il telefono durante la carica, o che un alimentatore power delivery con più porte, quando si collega un secondo dispositivo, non abbassa la potenza sulla prima porta, ma si spegne per poi distribuire l'energia in modo diverso. Questo Anker PowerCore 24K è un portento. Il link, come al solito, è nelle note della puntata. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle solite note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile sul feed RSS, scelta migliore, o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Vi siete organizzati per abbandonare Google Podcast e passare ad altro? Mi raccomando, manca davvero poco. Del nuovo logo ne parliamo un po' più avanti. Spero vi sia piaciuto. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!